Capitolo 46esimo. Proietta qualche lume sull'amore di Nicola. Il lettore giudicherà se vi sia del bene o del male. Dopo aver ansiosamente meditato sulla dolorosa e imbarazzante posizione in cui era stato messo, Nicola decise di non indugiare un momento e di narrar tutto francamente agli eccellenti fratelli Cirebol. Così, appena si trovò solo col signor Carlo, la sera del giorno appresso, colse l'occasione di narrargli la piccola storia di Smike e, modestamente ma fermamente, espresse la speranza che il buon vecchio, nelle circostanze rivelategli, avrebbe giustificato l'estrema misura adottata di frapporsi fra il genitore e il figlio e di sostenere la disobbedienza di costui, anche se l'orrore e la paura per il padre sarebbero potuti sembrare, come in realtà erano, sentimenti così tristi e ripugnanti da ispirare il massimo odio e ribrezzo anche contro quelli che li favorivano. «Così profondamente radicato sembra in Smike l'orrore per quell'uomo», disse Nicola, «che si può appena credere che sia suo figlio. Par che la natura non gli abbia trasfuso in petto neppure un filo d'affetto per lui. Eppure la natura non erra mai». «Mio caro amico», rispose il fratello Carlo, «voi cadete nello stesso errore in cui cadono tanti, di accusar la natura di cose che non la riguardano affatto e delle quali non è minimamente responsabile. Gli uomini parlano della natura come di una cosa astratta e intanto perdono di vista ciò che è naturale. Ecco un povero ragazzo che non ha mai sentito intorno a sé la sollecitudine d'un parente e che difficilmente ha conosciuto altro nella sua vita che non fosse dolore e sofferenza. Eccolo presentato a un uomo che si dice suo padre e di cui il primo atto è di partecipargli l'intenzione di metter fine al breve periodo di benessere che gli abbia mai goduto, consegnandolo al suo antico aguzzino e strappandolo dalle mani dell'unico amico che egli abbia mai incontrato, cioè da voi. Se la natura, in un caso simile, mettesse nel petto del ragazzo soltanto un unico segreto impulso che lo spingesse verso il padre e lo staccasse da voi, essa sarebbe una sciocca menzognera». Nicola, incantato di trovare che il vecchio si esprimesse con tanto calore e nella speranza che gli dicesse qualch'altra cosa sullo stesso argomento, non rispose. «Mi tocca vedere lo stesso errore in una forma o nell'altra ogni momento. Genitori che non mostrarono mai il loro amore si lagnano di mancanza d'affezione naturale nei loro figli. Figli che non cercarono mai di fare il loro dovere si lagnano della mancanza di affettuosi sentimenti nei loro parenti. Legislatori che, pur trovando dei genitori e dei figli così miserabili da non aver avuto mai abbastanza sole per sviluppare i loro affetti, fanno la voce grossa moraleggiando su genitori e figli e gridando che gli stessi legami della natura sono rallentati. Le affezioni naturali e gli istinti, mio caro amico, sono le opere più belle dell'Onnipotente, ma come tutte le altre sue belle opere, debbono essere coltivate e amate, altrimenti è più che naturale che si oscurino interamente e che nuovi sentimenti usurpino il loro posto, come accade per le più belle produzioni della terra quando sono trascurate, che finiscono con l'essere soffocate dalle erbacce e dai rovi. Io vorrei che potessimo essere indotti a considerar tutto questo, e ricordando le naturali obbligazioni un po' più a tempo e a luogo, ne parlassimo meno a sproposito». Dopo ciò, il fratello Carlo, che s'era sgolato a parlare con gran calore, si fermò a riprender fiato e poi continuò. «Credo che vi siate sorpreso, mio caro amico, che io abbia ascoltato il vostro racconto con tanta calma. È cosa che si spiega facilmente. Vostro zio è venuto qui questa mattina». Nicola diventò rosso e si ritrasse d'un paio di passi. «Sì», disse il vecchio, picchiando energicamente la scrivania, «è venuto qui, in questa stanza. Non ha voluto ascoltare né ragione, né sentimento, né giustizia. Ma mio fratello Ned l'ha trattato male e mio fratello avrebbe più facilmente commosso una pietra».
«Ed è venuto per», disse Nicola.
«Per accusarvi», rispose il fratello Carlo. «Per avvelenare le nostre orecchie con calunnie e falsità. Ma ha fatto un buco nell'acqua e se n'è dovuto andare scornato. Mio fratello Ned, caro Nickleby, mio fratello Ned, caro, è un vero leone. Come pure Tim Linkinwater, Tim è un vero leone. Lo facemmo prima affrontare da Tim, che lo assaltò subito senza esitazione».
«Come posso ringraziarvi per tutto il gran bene che mi fate ogni giorno?» disse Nicola.
«Col non parlar, caro, di questo argomento», rispose il fratello Carlo.
vi si renderà giustizia. Almeno non vi si farà del male. Non vi torceranno un capello. Non torceranno un capello al ragazzo o a vostra madre o a vostra sorella. L'ho detto io, l'ha detto mio fratello, l'ha detto Tim Linkinwater. Lo abbiamo detto tutti e manterremo la nostra parola.
Ho veduto il padre, se quello è il padre.
E credo che debba essere. È un barbaro e un ipocrita, signor Nickleby. Gli ho detto in faccia, voi siete un barbaro, signore. E glielo ho ripetuto, siete un barbaro, signore. E ne sono soddisfatto, soddisfattissimo d'avergli detto che è un barbaro. Veramente soddisfattissimo.
Il fratello Carlo era in quel momento così fremente di sdegno che Nicola pensò di poter avventurare una parola. Ma appena accennò a parlare, il signor Cheeryble gli mise pianamente la mano sul braccio, indicandogli una sedia.
«Per ora non parliamone più», disse il vecchio asciugandosi il viso. «Neanche una parola più. Debbo intrattenervi d'altro, signor Nickleby, e cerchiamo di rasserenarci, di rasserenarci».
Dopo due o tre giri nella stanza, riprese il suo posto e, avvicinando la sedia a quella di Nicola, disse:
«Debbo affidarvi, mio caro amico, una missione confidenziale molto delicata».
«Potreste affidarla a un messaggero più abile, signore», disse Nicola, «ma non a uno più zelante e più volonteroso, se da parte mia non è troppo ardimento dirlo».
«Di questo son più che sicuro», rispose il fratello Carlo, «più che sicuro. E lo crederete facilmente se vi dico che l'oggetto di questa missione è una signorina».
«Una signorina!» esclamò Nicola mettendosi a tremare dall'ansietà di sentire il resto.
«Una bellissima signorina», disse gravemente il signor Cheeryble.
«Prego, continuate, signore», rispose Nicola.
«Sto pensando come fare», disse il fratello Carlo malinconicamente, come parve al suo giovane amico, e con un tono in cui c'era un'espressione d'ambascia.
«Per caso voi una mattina sorprendeste in questa stanza una signorina svenuta. Ricordate?»
«Forse no».
«Oh sì, ricordo», rispose Nicola in fretta.
«Ricordo benissimo. È di lei che parlo», disse il fratello Carlo. Come quel pappagallo famoso, Nicola pensava molto, ma era incapace di dire una parola. «Essa è la figlia», disse il signor Cheeryble, «d'una donna che quando era giovane, ed ero molto giovane anch'io, sembrerà strano quello che vi dirò ora. Io amavo molto teneramente. Sorriderete forse sentendo da un uomo coi capelli bianchi parlare di simili cose. Voi non mi offendereste perché quando ero giovane come voi avrei fatto la stessa cosa».
«Veramente non ci penso», disse Nicola.
«Ned, il mio caro fratello», disse il signor Cheeryble, «doveva sposar la sorella, ma essa morì. Anche la madre della signorina è morta e son già parecchi anni. Essa sposò chi volle e vorrei dire che la sua vita passò felice, come, Dio m'è testimone, pregai sempre che fosse».
Successe un breve silenzio che Nicola non ebbe l'animo di interrompere.
«Se fossero bastati i voti e gli auguri che per amor di lei formavamo sinceramente dal più profondo del cuore per risparmiare al mio rivale calamità e sventure, anche lui avrebbe passato una vita tranquilla e felice», disse con calma il vecchio. «Basterà dirvi che non fu così. Lei non fu felice. Lei e lui si trovarono in un mondo d'angustie e di difficoltà. Lei, un anno prima della sua morte, tristemente mutata, tristemente alterata, abbattuta dalle sofferenze e dai maltrattamenti e il cuore infranto, ricorse per un aiuto alla mia vecchia amicizia. Lui subito approfittò del denaro che io, per dare a lei un'ora di pace, avrei dato liberamente come l'acqua. Anzi, spesso la rimandò da me per averne ancora. Eppure, mentre lui lo sciupava, faceva del successo delle preghiere della donna argomento di crudeli rimproveri e motteggi che la ferivano, dicendo di sapere che lei era pentita d'averlo sposato, che se l'era preso per ragioni di interesse e di vanità. Lui era un elegante zerbinotto con molte relazioni quando s'erano sposati, e sfogando insomma su di lei con tutti i mezzi più brutali e bestiali l'amarezza di quella rovina e quella delusione che era semplicemente il frutto della propria dissolutezza. A quel tempo la signorina di cui ho parlato era ancora bambina. E la rividi soltanto la mattina che la vedeste anche voi. Ma mio nipote Francesco...»
Nicola sussultò e oscuramente, balbettando una scusa per l'interruzione, pregò il padrone di continuare.
«Mio nipote Francesco, dicevo», ripigliò il signor Cheeryble, La incontrò per caso e la perse di vista un minuto dopo, durante i primi 2 giorni del suo ritorno in Inghilterra. Il padre della signorina andò a nascondersi in qualche luogo lontano per sfuggire ai creditori, ridotto fra le malattie e la miseria all'orlo della fossa. E lei? Una bambina che avrebbe formato la felicità di un altro uomo. Così diremmo se non conoscessimo la saggezza dei decreti divini. Si mise ad affrontare impavida le privazioni, le umiliazioni e tutte le più terribili sofferenze in una fibra così tenera e delicata per mantenere il padre. Essa fu aiutata, caro, disse il fratello Carlo, nelle sue disgrazie, da una fedele creatura, già una volta nella famiglia un povero straccio di cucina, che era rimasta la loro unica persona di servizio e che per la sua lealtà e la sua devozione sarebbe potuta essere, sì, la moglie di Tim Linkinwater. Continuando questo elogio della povera serva con energia e calore indescrivibili, il fratello Carlo si appoggiò alla spalliera della seggiola e fece il resto della sua relazione con maggior calma. In sostanza disse questo. Resistendo orgogliosamente a ogni offerta di aiuto e sostegno da parte dei parenti della madre, perché essi vi mettevano come condizione l'abbandono di quel miserabile di suo padre, che non aveva più nessuno, e rifuggendo con istintiva delicatezza dal rivolgersi a quel sincero e nobile cuore odiato dallo stesso padre, il quale ne aveva oltraggiato la pura bontà e generosità con interpretazioni calunniose e malvagie, questa signorina aveva lottato sola e senza appoggi per mantenerlo con la fatica delle sue mani. Nella miseria e nell'ambascia essa aveva lavorato, non mai si era stornata dal suo compito, non mai si era stancata della querula tristezza d'un infermo che non poteva consolarsi né coi buoni ricordi del passato né con le speranze sull'avvenire, non mai pentita degli aiuti da lei rifiutati o impaziente della dura sorte alla quale era andata volontariamente incontro. Tutto quel po' che aveva potuto imparare nei giorni migliori, ella lo metteva a frutto per questo proposito, se ne serviva per questo fine. Per 2 lunghi anni, lavorando tutta la giornata e spesso anche la notte, con l'ago, la matita e la penna, e sottomettendosi, come istitutrice, a quei capricci e a quelle indegnità che le donne, anche con figliuole, troppo spesso si compiacciono di infliggere a quelle che le servono, come gelose forse della loro intelligenza superiore, indegnità in 99 casi su 100 esercitate su persone infinitamente migliori di loro e tali che un briccone matricolato non oserebbe di infliggere al suo peggiore servitore. Per 2 lunghi anni, a furia di ingegnarsi in tutto ciò che era in grado di fare senza stancarsi mai, ella non era riuscita nel solo e unico oggetto della sua vita e, soverchiata da un monte di difficoltà e di delusioni, era stata costretta, con lo strazio in cuore, a rivolgersi all'unico amico della madre e a narrargli finalmente tutte le proprie pene. «Se io fossi stato povero», disse il fratello Carlo con gli occhi scintillanti, «se io fossi stato povero, mio caro amico, e grazie a Dio povero non sono, mi sarei tolto il pane di bocca, come avrebbe fatto chiunque in circostanze simili, per aiutarla. Il fatto sta che anche così è un compito difficile». Se il padre fosse morto, nulla sarebbe potuto essere più facile, perché lei allora avrebbe allietato la più bella e felice casa che avremmo potuto avere io e mio fratello Ned, come se fosse stata una nostra figliuola o una nostra sorella. Ma il padre è ancora vivo. Nessuno può aiutarlo. È stato tentato migliaia di volte e so che non senza ragione tutti hanno finito con l'abbandonarlo. Non si può persuaderla a... A questo punto Nicola esitò. «A lasciarlo?» disse il fratello Carlo. «Chi può domandare a una figlia di abbandonare il padre? Le è stato detto, da me, che ella avrebbe potuto andare a trovarlo di tanto in tanto, ma sempre con lo stesso risultato. E lui è buono con lei?» disse Nicola. «Riconosce l'affetto di cui essa lo circonda? La vera bontà, la bontà piena di considerazione e capace di sacrifici, non è nella sua indole». Rispose il signor Ciripol. Quella specie di bontà di cui è capace, credo che gliela dimostri. La madre era una nobile, amorevole, fiduciosa creatura, e benché egli la ferisse in tutti i modi con una credine e una crudeltà difficili da eguagliare, Lei, dal primo giorno del matrimonio all'ultimo, non cessò mai dall'amarlo e sul suo letto di morte lo raccomandò alla figlia. La figlia non ha mai dimenticato le parole della madre e non le dimenticherà. «E voi non potete nulla su di lui?» chiese Nicola. «Io, mio caro, proprio l'unico a non poter nulla. Egli ha tanta gelosia e odio per me che se sapesse che la figliuola è venuta a confidarsi con me le renderebbe la vita infelice, benché, e questa è l'incoerenza e l'egoismo della sua indole, anche se sapesse la provenienza dalla mia cassa di ogni soldo da lei posseduto, non si sentirebbe trattenuto dal soddisfare ogni suo capriccio e dallo scialacquare ciecamente lo scarso peculio della figliuola. Un tristo furfante!» disse Nicola indignato. «Non adoperiamo parole dure», disse il fratello Carlo con voce dolce, «ma accomodiamoci alle circostanze nelle quali la signorina si trova. Quell'aiuto che io sono riuscito a farle accettare, sono stato costretto, dietro le sue più vive richieste, a ripartirlo in piccole quote, per tema che il padre, trovando che non era difficile aver del denaro, lo scialacquasse anche con maggiore spensieratezza. Essa è venuta parecchie volte, in segreto e di sera, a prendere quel poco. Ma io non posso permettere che le cose continuino a questo modo, caro Nickleby. Non posso permetterlo.» Allora Nicola prese a poco come i due fratelli Cheeryble avessero rimuginato, nelle loro caritatevoli menti, vari disegni e progetti per aiutare la signorina, delicatamente, senza ferir la sua suscettibilità, di modo che il padre non sospettasse la provenienza dell'aiuto, e come finalmente essi fossero giunti alla conclusione che il miglior piano da adottare sarebbe stato di fingere di comprare a prezzo elevato i disegni e i piccoli lavori ornamentali che faceva la fanciulla e di continuare a domandarli. Per l'esecuzione di questo progetto era necessario che qualcuno rappresentasse il mercante di simili oggetti e dopo aver lungamente meditato i due fratelli avevano scelto Nicola a impersonare questa parte. «Il padre mi conosce», disse il fratello Carlo, «e conosce anche mio fratello Ned. Nell'uno nell'altro di noi farebbe al caso. Francesco è un bravissimo ragazzo, ma temiamo che in una circostanza di tanta delicatezza si possa dimostrare alquanto leggero e volubile. Che possa, cioè, essere troppo suscettibile, perché lei è molto bella, caro, appunto come era la sua povera madre, e innamorandosi di lei, prima di rendersi conto della gravità dell'atto, possa cagionar pena e ambascia a quel cuore innocente, della cui felicità noi vorremmo a poco essere umili strumenti. Egli si interessò molto alle vicende di lei, quando la incontrò la prima volta, e abbiamo saputo da lui che fu per lei che fece tutto quel baccano la sera della vostra prima conoscenza.» Nicola balbettò d'aver già sospettato la possibilità di una cosa simile, e per spiegare come mai ci avesse pensato, narrò quando e dove avesse veduta la signorina anche lui. «Bene, capite dunque», continuò il fratello Carlo, «che lui non farebbe al caso. Di Tim Linkinwater non parliamo, perché Tim, caro, è così terribile che non si saprebbe contenere e verrebbe alle prese col padre prima di avergli parlato 5 minuti. Voi non conoscete Tim, caro, quando è stimolato da qualche cosa che lo commuove? Allora, caro, Tim Linkinwater è tremendo, assolutamente tremendo. Ora in voi noi possiamo avere la maggiore fiducia. In voi noi abbiamo veduto, o almeno ho veduto io, ed è lo stesso, perché non v'è differenza fra me e mio fratello Ned, tranne che egli è la più buona persona che sia mai vissuta e che non v'è e non vi sarà mai a questo mondo un'altra simile. In voi noi abbiamo veduto delle virtù e degli affetti domestici e una vera delicatezza di sentimenti che vi designano esattamente al servizio che vi chiediamo. Ci volete proprio voi, caro.» «La signorina, signore», disse Nicola, che si sentiva così impacciato da sperimentare non poca difficoltà a dir qualche parola, «la signorina è a parte di questa innocente insidia?» «Sì, sì», rispose il signor Cheeryble. «Lei sa che siamo noi che vi mandiamo. Essa non sa però che noi non disponiamo di quel lavoruccio che voi di tanto in tanto comprerete da lei. E forse, se voi sapeste fare, cioè sapeste far bene veramente, lei potrebbe essere indotta a credere che noi ce ne caviamo un guadagno. Eh? Eh?» In questa cara e innocente semplicità il fratello Carlo era così felice e nella probabilità di indurre la signorina a credere che non gli dovesse alcuna riconoscenza Evidentemente si sentiva così dappresso alla verosimiglianza e provava tanta gioia che Nicola non affacciò sull'argomento sillaba di dubbio. Però intanto gli si librava sulla punta della lingua una confessione che applicava a lui, almeno con la stessa forza e validità, le stessissime obiezioni messe in campo dal signor Cirybol contro l'impiego del nipote nella faccenda, e 100 volte era stato sul punto di rivelare la vera condizione dei propri sentimenti e di domandare d'essere esonerato dall'incarico. Ma nello stesso tempo, immediatamente dopo il germoglio di questo impulso, ne spuntava un altro che lo persuadeva a frenarsi e a tener per sé il segreto. «Perché dovrei», pensava Nicola, «perché dovrei mettere degli ostacoli sulla via di questo caritatevole e generoso disegno? E se io amo e rispetto quella cara e buona fanciulla, non apparirei uno stupido presuntuoso se gravemente dimostrassi che v'è pericolo che la si innamori di me? E poi non ho alcuna fiducia in me? E l'onore non mi obbliga a reprimere questi sentimenti? Non ha questo degno uomo il diritto di esigere da me tutta la mia più leale devozione e debbono le mie considerazioni particolari impedirmi dal dimostrargliela?» Facendosi simili domande, Nicola mentalmente si rispondeva «no» con grande energia e persuadendosi d'essere un coscienziosissimo e gloriosissimo martire, risolse nobilmente di far ciò che, se si fosse esaminato più accuratamente il cuore, avrebbe trovato era per lui irresistibile. Tale è l'abilità del gioco di prestidigitazione con cui noi stessi ci illudiamo e cangiamo perfino le nostre debolezze in magnanime virtù. Il signor Cirybol, essendo naturalmente assai lontano dal sospettare che il suo giovane amico facesse delle riflessioni di quella specie, prese a dargli i più necessari poteri e le istruzioni per la prima visita, che doveva avvenire la mattina appresso. Dopo che furono stabiliti i preliminari e fu ordinato il più rigoroso segreto, Nicola se ne tornò a casa la sera, immerso in molti pensieri. Il luogo dove il signor Cirybol l'aveva indirizzato era una fila di case molto modeste e povere, situate nei confini privilegiati della prigione del King's Bench, a non più di 100 passi dall'obelisco del St. George Fields. I limiti privilegiati formano un campo libero attiguo alla prigione e comprendono una 12 di vie nelle quali hanno facoltà di abitare quei debitori che possono procurarsi del denaro per pagare delle grosse somme dalle quali i creditori non derivano alcun beneficio e vi si stabiliscono in virtù di quelle sagge disposizioni della stessa illuminata legge che lascia invece il debitore che non può procurarsi lo stesso denaro morir di nedia in prigione senza il cibo, i panni, l'alloggio e il riscaldamento che non si negano agli scellerati condannati per delitti che disonorano l'umanità. Vi sono molte amene fantasie della legge in continuo svolgimento, ma non ve n'è una più amena o più volgarmente faceta di quella che suppone che tutti gli uomini siano dello stesso valore innanzi al suo occhio parziale e che i benefici di tutte le leggi siano ugualmente raggiungibili da tutti, senza tenere il minimo conto del contenuto del borsellino di ciascuno. Verso la fila di case indicategli dal signor Carlo Cirybol, Nicola diresse i suoi passi, senza confondersi la testa con riflessioni simili, e a quella fila di case, dopo aver traversato una contrada molto sudicia e polverosa, le cui principali attrattive sembrava fossero i teatrini di marionette, i gusci d'ostriche, la birra, i furgoni da trasloco, i rivendugliuoli di erbaggi e i rigattieri, egli arrivò col cuore palpitante. V'erano dei minuscoli giardini dinanzi alle case, i quali, essendo interamente abbandonati sotto ogni rispetto, servivano da magazzini per raccogliervi polvere finché il vento non girasse la cantonata e non la spargesse sulla strada. Aprendo innanzi a una di quelle case il cancelletto malfermo che, penzoloni sugli arpioni rotti, un po' faceva entrare, un po' respingeva il visitatore, Nicola picchiò alla porta con mano tremante. Era veramente dal di fuori una casa assai malandata, con delle finestre sudice, con le persiane stinte e con ingiallite cortine di mussolina sui vetri più bassi, penzolanti da molli e non ben tese funicelle. Nell'interno, quando la porta fu aperta, parve smentire le promesse esterne, perché v'era un tappeto stinto sulla scala e una tela cerata screpolata nel corridoio. E per giunta alla derrata si vedeva nella prima stanza fumare con gran lusso, benché non fosse ancora mezzogiorno, uno di quei signori privilegiati della prigione del King's Bench,
mentre la padrona di casa era attivamente occupata a lustrare con la trementina vari pezzi di una specie di branda sulla soglia d'un'altra stanza, come per prepararsi al ricevimento d'un nuovo inquilino che era stato abbastanza fortunato da accaparrarsela. Nicola ebbe tutto l'agio di fare queste osservazioni mentre un ragazzino, che attendeva i minuti servizi degli inquilini, scalpitava con gli zoccoli giù per le scale della cucina e chiamava, come in qualche remoto sotterraneo, la fantesca della signorina Bray. La fantesca apparve subito e disse a Nicola di seguirlo, suscitandogli dei segni così gravi di nervosità e d'impaccio da non sembrare niente affatto commisurati alla sua domanda di voler parlare alla signorina Bray. Andò di sopra e fu introdotto in una camera che dava sulla facciata. Ivi, seduta a un tavolinetto accanto alla finestra sul quale erano sparsi degli oggetti di disegno, vide la bella fanciulla che aveva tanto signoreggiato nei suoi pensieri, intenta a lavorare, e che, circondata da tutta la nuova e forte attrattiva derivata dalla storia delle sue vicende, apparve in quel momento agli occhi di Nicola mille volte più bella di quanto mai avesse immaginato. Ma come le grazie e l'eleganza da lei disseminate per la stanza umilmente arredata commossero il cuore del giovane. C'erano fiori, piante, uccelli, un'arpa, un vecchio pianoforte, le cui note avevano risonato tanto più dolci negli anni passati. Quante lotte ella aveva dovuto sostenere per conservare quei due ultimi anelli d'una vecchia catena che non la legava più a casa sua. Quanta paziente sopportazione e quanti gentili affetti erano allacciati a ogni modesto ornamento, all'occupazione delle sue ore di riposo, piene di quel delicato fascino che aleggia su tutti i graziosi lavoretti a cui attende una mano femminile. Egli sentiva come se un sorriso celeste aleggiasse nella stanzetta, come se la bella devozione di una così giovane e tenera creatura emanasse un raggio sugli oggetti inanimati in giro e li rendesse, al pari di sé, belli, come se l'aureola con cui i vecchi pittori circondano gli angeli luminosi d'un purissimo mondo si librasse intorno a quell'essere, spiritualmente simile agli angeli, ed egli la vedesse coi suoi stessi occhi risplendere effettivamente. Eppure Nicola era nei limiti privilegiati della prigione del King's Bench. Se almeno si fosse trovato in Italia, all'ora del tramonto, sulla scena d'una magnifica terrazza. Ma c'è un cielo amplissimo che s'allarga su tutto il globo, e sia esso sereno o nuvolo, v'è lo stesso empireo al di sopra. E così forse egli non aveva necessità di sentire una pia compunzione per pensar come pensava. Non si creda che osservasse ogni oggetto con una sola occhiata, perché non ancora s'era accorto della presenza d'un infermo appoggiato su dei guanciali in una poltrona, il quale, muovendosi inquieto e impaziente, lo fece guardare da quella parte. Era un uomo d'una cinquantina d'anni, forse, ma così emaciato da sembrar molto più vecchio. Nei suoi tratti apparivano i resti d'una simpatica fisionomia, ma una fisionomia in cui era più facile rintracciare le ceneri di vive e impetuose passioni che un'espressione che avrebbe reso molto più attraente anche una faccia più brutta. Aveva gli sguardi cupi e le membra e il capo letteralmente logori fino alle ossa, ma tuttavia v'era qualcosa del vecchio fuoco nei grandi occhi infossati che parvero fiammeggiare di nuovo nell'atto che egli picchiava impaziente in terra il grosso bastone con cui soleva appoggiarsi nei movimenti e chiamava la figlia per nome.
«Maddalena, chi è costui? Che cosa vuole qui? Chi gli ha detto di venire? Che cosa c'è?»
«Io credo», cominciò la signorina chinando la testa confusa al saluto di Nicola.
«Tu credi sempre», rispose il padre con petulanza. «Che c'è?»
Intanto Nicola s'era abbastanza ricomposto da parlar lui e disse, come s'era già convenuto che dovesse dire, che era andato per un paio di ventole e un po' di velluto dipinto per un'ottomana, oggetti che dovevano essere della maggiore eleganza possibile e per i quali non si sarebbe badato affatto al tempo occorrente e alla spesa. Doveva anche pagare due disegni e ringraziare, e avvicinandosi al tavolinetto vi depose una busta chiusa che conteneva un biglietto di banca.
«Maddalena», disse il padre, «vedi se non si tratta di carta falsa. Apri la busta, cara».
«Certo che è buona, papà».
«Da qui»,
disse il signor Bray allungando la mano e aprendo e chiudendo le dita ossute con irritazione.
«Lasciami vedere».
Che dici tu, Maddalena, sei certa? Come puoi essere certa di una cosa simile? 5 sterline. Dici che 5 sterline van bene?
Sì, disse Maddalena chinandosi su di lui. S'era così affaccendata a riassettare i guanciali che Nicola non poteva vederle in viso. Ma nell'atto che ella si chinava, a lui parve di veder cadere una lacrima.
«Suona il campanello! Suona il campanello!» disse l'infermo con lo stesso ardore nervoso e accennando al cordone con una mano così tremula che si sentì in aria il fruscio del biglietto di banca.
«Di alla serva di andarlo a cambiare, di comprarmi un giornale, di portarmi un po' d'uva, un'altra bottiglia di quel vino della settimana scorsa e ora non mi ricordo più quello che mi occorre, ma potrà uscire un'altra volta. Che vada a pigliar prima questa roba, su Maddalena, amor mio, presto, presto, Dio mio, come sei lenta!»
«E non ricorda nulla di quello che occorre a lei», pensava Nicola. Forse qualche cosa di ciò che pensava era impressa nella sua espressione, perché l'infermo, volgendosi a lui con grande asprezza, gli domandò se attendesse la ricevuta.
«Non importa la ricevuta», disse Nicola.
«Non importa. Che volete dire, signore?» rispose acremente l'altro. «Non importa. Credete di portar qui il vostro miserabile denaro come un favore o un regalo e non come una transazione commerciale e il prezzo d'acquisto d'una mercanzia? Che il diavolo vi porti, perché voi non sapete apprezzare il tempo e il lavoro che occorrono per la roba che forma il vostro traffico? Credete di dar via la vostra moneta per nulla? Non sapete che parlate con un gentiluomo che una volta avrebbe potuto comprare 50 pari vostri e tutto quanto possedete? Che cosa credete?»
«Credo semplicemente che siccome avrò da fare molti affari con vostra figlia, se a lei non dispiacerà, sia inutile infastidirla con questa formalità», disse Nicola.
«Allora io credo, se non vi dispiace, che noi dovremo osservare tutte le formalità di questo mondo», rispose il padre. «Mia figlia, signore, non ha bisogno della vostra cortesia e di quella di nessuno. Abbiate la bontà di limitarvi unicamente alle norme professionali e commerciali e di non oltrepassarle. Sarebbe bella ora che ogni piccolo commerciante si mettesse a compassionarla, si mettesse. Una bella cosa sull'anima mia. Maddalena, mia cara, fagli la ricevuta. Ed ora in poi la ricevuta rilasciala sempre».
Mentre la fanciulla fingeva di scriverla e Nicola stava ruminando sul bizzarro ma non assolutamente raro carattere che si presentava alla sua osservazione, l'invalido, che alle volte sembrava in preda a gravi dolori fisici, si sprofondò in una poltrona e cacciò un fioco lamento sulla fantesca che era uscita da un'ora e sul fatto che tutto congiurava a tormentarlo.
«Quando», disse Nicola prendendo il pezzo di carta, «quando ritornerò?» La domanda era rivolta alla figlia, ma il padre rispose immediatamente. «Quando vi si dirà di ritornare e non prima? Non fate il seccatore e il persecutore. Cara Maddalena, questa persona quando dovrà ritornare?»
«Oh, ci vorrà parecchio tempo, non prima di 3 o 4 settimane. In verità, non è necessario che venga prima, se ne può fare a meno», disse la signorina con molto calore.
«Ebbene, come puoi farne senza?» incalzò il padre con molta forza. 3 o 4 settimane, Maddalena! 3 o 4 settimane!»
«Allora prima, se non vi dispiace», disse la signorina volgendosi a Nicola.
3 o 4 settimane!» mormorò il padre. «Maddalena, che idea ti viene di non far nulla per 3 o 4 settimane?»
«Troppo tempo, signorina», disse Nicola.
«Voi così credete, voi?» rispose irosamente il padre. «Se io volessi assoggettarmi, signore, e abbassarmi a chiedere aiuto a persone che io disprezzo, 3 o 4 mesi non sarebbero troppi. 3 o 4 anni non sarebbero troppi. Capite, signore, nel caso che io volessi essere un dipendente. Ma siccome non voglio, potete venire fra una settimana».
Nicola si inchinò umilmente alla signorina e uscì ripensando alle strane idee di indipendenza del signor Bray e devotamente augurandosi che vi fossero pochi spiriti indipendenti come lui fra quelli che compongono la stoffa più modesta dell'umanità. Mentre discendeva le scale, udì al di sopra muoversi un passo leggero. Si voltò e vide la signorina fermarsi e guardarlo timidamente, come se esitasse a richiamarlo. Il miglior modo di definir la cosa era di tornare subito indietro, come fece Nicola.
«Io non so se faccio bene a dirvelo, signore», disse in fretta Maddalena. «Ma per piacere, non riferite ai signori Ciribol ciò che è avvenuto qui oggi. Mio padre ha sofferto molto e stamattina si sente peggio. Ve ne prego, signore, come d'un regalo, d'un favore particolare». Non avete che a esprimermi un vostro desiderio, soggiunse Nicola fervorosamente, e io darei la vita a soddisfarlo.
Voi parlate un po' senza riflettere, signore. Onestamente e sinceramente, soggiunse Nicola con le labbra che gli tremavano, come mai nessuno, io non son capace di mascherare i miei sentimenti, e a ogni modo non con voi. Cara signorina, siccome io conosco la vostra storia e sento come debbono sentire gli uomini e gli angeli che odono e vedono simili cose, io vi supplico di credermi che affronterei la morte per servirvi.
La signorina volse la testa dall'altra parte ed evidentemente piangeva. Perdonatemi, disse Nicola con rispettoso ardore, se vi sembra che io dica troppo o commetta un'indiscrezione nell'incarico confidenziale che m'è stato affidato, ma non posso lasciarvi come se il mio interesse e la mia simpatia finissero col servizio assuntomi. Io sono vostro servo fedele, da quest'ora umilmente devoto a voi, devoto sinceramente e onestamente a colui che m'ha mandato qui e con perfetta integrità di cuore e il più profondo rispetto per voi. Se pensassi un po' più o un po' meno di questo, sarei indegno dell'uomo che ha messo la sua fiducia in me e falso con la natura che m'ha fatto salire alle labbra le oneste parole che ho pronunciato.
Ella agitò la mano, supplicandolo di andarsene, e non rispose una parola. Nicola non poté dir nulla più e s'avviò silenzioso. E così finì il suo primo colloquio con Maddalena Bray.